Leggere la parola del Signore questa mattina insieme dal capitolo 19 del Vangelo secondo Luca, i versetti che vanno dall'1 all'8, scusate, dall'1 al 10. Luca, capitolo 19, i versetti dall'1 al 10. Gesù, entrato in Gerico, attraversava la città. Un uomo di nome Zaccheo, il quale era capo dei pubblicani ed era ricco, cercava di vedere chi era Gesù, ma non poteva a motivo della folla perché era piccolo di statura. Allora per vederlo corse avanti e salì sopra un sicomoro, perché egli doveva passare per quella via. Quando Gesù giunse in quel luogo, alzati gli occhi, gli disse: «Zaccheo, scendi presto, perché oggi debbo fermarmi a casa tua». Egli si affrettò a scendere e lo accolse con gioia. Veduto questo, tutti mormoravano, dicendo: «È andato ad alloggiare in casa di un peccatore». Ma Zaccheo si fece avanti e disse al Signore: «Ecco, Signore, io do la metà dei miei beni ai poveri. Se ho frodato qualcuno di qualcosa, gli rendo il quadruplo». Gesù gli disse: «Oggi la salvezza è entrata in questa casa, poiché anche questo è figlio d'Abramo, perché il figlio dell'uomo è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto». Lo scopo di questo sermone è quello di presentare Zaccheo e la sua esperienza in modo tale che tutti coloro che ascoltano desiderino incontrare Gesù, proprio come lo incontrò Zaccheo. E inoltre, un altro scopo, un'altra ragione, è quello che coloro che ritengono di avere già incontrato Gesù possano misurare e valutare la loro esperienza con quella di un autentico convertito, perché qui abbiamo la storia di una conversione, la conversione di Zaccheo. Molte persone presentano delle obiezioni alla fede, specialmente persone che si trovano in condizioni che tutto sommato sono discrete, accettabili. Persone che stanno discretamente bene, in salute o anche dal punto di vista economico, il ceto medio, o anche ci sono persone che magari dicono di essere state deluse da Dio perché hanno rivolto al Signore ardentemente delle preghiere e poi non sono stati esauditi. Io ricordo proprio quest'anno di aver fatto un'esperienza del genere. In classe c'era un ragazzo che era assolutamente ingestibile, non solo come quelli che noi diremmo, ecco, maleducati, o che si rivolgono male agli insegnanti, che non vogliono studiare, che si permettono di fare cose che, per le quali magari poi ricevono continuamente delle note. Questo ragazzo durante l'anno ha ricevuto varie espulsioni. Ma ricordo che in un momento, non ricordo per quale ragione, ero in classe e non ricordo il momento particolare, il discorso cadde su Dio e sulla fede. E questo ragazzo si alzò e disse: «Io non credo in Dio, perché quando c'era mia nonna malata, io ho pregato che il Signore la guarisse, lui non l'ha guarita. E io da quel momento in poi ho deciso di non credere mai più in Dio». Certo, queste sono, potrebbe sembrare una ragione puerile per cui smettere di credere in Dio, però se facciamo attenzione e scaviamo nella vita delle persone, spesse volte ne troviamo alcuni che a causa di un grande dolore hanno concluso che Dio non esiste. In realtà la presenza del male e del dolore e della sofferenza nel mondo trattiene molti dal credere in Dio. E in fondo qui siamo davanti però a una persona che non ha problemi di salute, una persona sana, che ha un buon lavoro, un lavoro che frutta abbastanza bene, tanto che è ricco, che ha tanti amici e che non ha nessuna necessità impellente per cambiare vita. Perché mai uno come Zaccheo dovrebbe credere in Gesù? Se credere in Gesù implica a dover essere pronti a una radicale trasformazione della propria esistenza, perché questo è quello che significa credere in Gesù. Se tu non credi in Gesù e poi cominci a credere in Lui, necessariamente la tua esistenza, la tua vita deve radicalmente cambiare, perché non c'è fede se non c'è ravvedimento, non c'è fede se non c'è conversione, non c'è fede se non c'è una vera trasformazione. Perché dovrei credere? Tanta gente pone queste domande, ma perché mai io dovrei credere? In fondo sto bene, anche ho vissuto senza Dio fino a questo momento e posso continuare a vivere senza Dio. Perché dovrei credere? Ecco, potrebbe dirlo questo una persona che ha vissuto a lungo, un anziano, una persona che ha raggiunto i suoi 70 o 80 anni e tutto sommato è ancora in buona salute. E magari è circondato da tanta gente che gli vuole bene. Avete sentito in questi giorni del funerale del boss Vittorio Casamonica, no? Una persona che in vita è stato seguito da tanti e onorato perfino in morte nel modo teatrale e scandaloso di cui abbiamo sentito e visto per televisione. Ecco, una persona del genere, pensiamo a una persona del genere, una persona che viene rispettata, una, tra virgolette, brava persona, no? Poi, quanto fosse brava, lasciamo che sia Dio a giudicarlo, no? Ma, diciamo, una persona del genere, perché mai dovrebbe fare la stessa esperienza di Zaccheo, se la conversione avrebbe comportato un cambiamento di vita? O magari qui ci sono dei bambini tra di noi, dei ragazzi, delle persone che sono giovani nella loro età. Perché io a 8 anni, a 9 anni, a 12 anni, a 15 anni, a 2 anni o 3 anni dovrei credere in Gesù? Perché dovrei credere? Sono un bambino, in fondo chi si prende cura di me è mamma e papà. E le cose di cui ho bisogno ce le ho, ricevo la mia istruzione nella parola di Dio e vengo in chiesa con loro. Non basta questo, non basta studiare il catechismo, non basta cantare qualche canzoncina di Gesù, non basta venire in chiesa con i miei genitori, perché mai dovrei impegnarmi a cercare Gesù, a cercare di vedere chi è Gesù? Perché dovrei credere? Ecco, se questa è la domanda di qualcuno, questa mattina voglio che vi ricordiate di queste tre iniziali. Perché? P. Dovrei? D. E credere? C. Perché tutto il mio messaggio sarà incentrato, l'ho fatto così solo per aiutarvi a ricordare, su queste tre lettere. Perché? P. Perché dovrei credere? Perché come Zaccheo, tu, grande o piccolo che sia, uomo o donna, bambino o anziano, sei un peccatore, sei una peccatrice, sei perduto, sei perduta. Qual era la posizione di Zaccheo? Zaccheo era un abitante di Gerico e Gerico era la città che era stata conquistata da un altro Giosuè, da un altro Gesù, il condottiero Giosuè, che adesso viene visitata da Gesù Cristo affinché ottenga vita e salvezza. In quanto abitante di Gerico, di quel luogo, Zaccheo non si deve muovere, perché è Gesù che viene incontro a lui. È proprio Gesù che prima di andare a Gerusalemme, perché vedrete che adesso questa sarà l'ultima cosa che Gesù farà, l'ultima persona che incontra Gesù in particolar modo, prima di entrare a Gerusalemme, almeno secondo il racconto di Luca, passa da Gerico, probabilmente uscendo da Gerico guarirà il cieco, ma in ogni caso questa è l'ultima città dalla quale Gesù passa prima di entrare a Gerusalemme, dove poi sarà offerto in sacrificio. E era necessario che passasse per quella strada. Non lo sappiamo in particolar modo, dice, abbiamo letto al versetto 4 che Zaccheo, per vederlo, corse avanti e salì sopra un sicomoro perché egli doveva passare per quella via. Non sappiamo in che senso questa necessità, no? Probabilmente quella era la strada principale di Gerico, probabilmente Zaccheo aveva visto la strada che aveva intrapreso Gesù e sapeva che necessariamente corse avanti, necessariamente doveva passare per quella strada e che c'era una folla così ampia che non gli avrebbe permesso magari di prendere qualche via laterale. Però questa questione di doveva passare per quella strada mi ha fatto ricordare di un'altra divina necessità che noi leggiamo altrove, nel capitolo 4 del Vangelo di Giovanni, dove vi ricordate Gesù è detto che è la storia in cui incontra la donna samaritana e che Gesù doveva passare per la Samaria. In realtà sappiamo bene, vi è stato detto tante volte, che non era quella l'unica strada per andare dove doveva andare, ma c'è una divina necessità, c'è una sorta di appuntamento che Dio ha con certe persone. E io prego e desidero e spero che il Signore possa avere un appuntamento con te questa mattina che stai ascoltando. Doveva passare. Quante volte ci sono delle... Mi ricordo che a volte qualcuno ha detto, pastore, se in questa predicazione ci fosse stato mio marito, ci fosse stata mia moglie, era proprio una parola per lui, per lei. No, assolutamente. Se non l'hai ascoltata, non l'ha ascoltata, non era per chi non c'era. Le parole che vengono ascoltate sono quelle di cui noi abbiamo bisogno. E se questa mattina stai ascoltando qui di presenza o da lontano, o ascolterai in un altro momento questo sermone, questa parola la manda Dio per compiere uno scopo particolare. Zaccheo era lì e si doveva in qualche modo incontrare con Gesù e Gesù passa per la sua strada. E quale era non solo la posizione di Zaccheo, ma la sua professione? Zaccheo era un uomo che aveva una professione che era disprezzata. Non solo era pubblicano, ma era il capo dei pubblicani, cioè non solo era un delinquente, ma era il primo dei delinquenti, così venivano intesi dagli ebrei. Gli ebrei insegnavano addirittura che probabilmente non c'era speranza per un pubblicano, che non era possibile che un pubblicano potesse mai essere salvato. E Zaccheo aveva una professione che era davvero disprezzata, proprio come un altro abitante di Gerico ai tempi di Giosuè. Vi ricordate la persona che fu salvata da Gerico ai tempi di Giosuè? Fu proprio una donna che di mestiere faceva la prostituta. E prostitute e pubblicani, dice Gesù, vanno avanti a voi, parlando con queste persone che pensavano di essere meritevoli della grazia o del favore di Dio nel regno dei cieli. E infatti la professione di Zaccheo era quella del pubblicano, era un esattore delle tasse per conto dei romani, che era odiato non solo per il suo ruolo ma anche per il suo comportamento, che a buon diritto era percepito come disonesto e vessatorio. E non solo, Zaccheo aveva la sua posizione a Gerico, la sua professione, che erano contro di lui, ma anche il suo patrimonio, cioè la sua ricchezza. Gesù ci dice, la parola di Dio, Luca ci dice che era ricco. E non è scritto per caso questa parola, perché se voi fate attenzione, noi dovremmo sempre fare così, fare attenzione a quello che precede e a quello che segue il passo che stiamo leggendo, il capitolo 19 ovviamente viene subito dopo il capitolo 18. Che cosa c'è nel capitolo 18 nel racconto di Luca? C'è il racconto del giovane ricco. E questo giovane ricco, vi ricordate, è quello che a un certo punto non volle seguire la esortazione di Gesù a vendere tutto quello che aveva, distribuirlo ai poveri e seguirlo. E Gesù ne concluse così, vedendolo così triste, disse: quanto è difficile per quelli che hanno delle ricchezze entrare nel regno di Dio, perché è più facile per un cammello passare attraverso la cruna di un ago che per un ricco entrare nel regno di Dio. Eppure noi vediamo che c'è una grande differenza tra la parola difficile ed impossibile. Infatti la storia di Zaccheo ci dimostra come difficile non significa affatto impossibile, che davvero le cose che sono impossibili agli uomini, tra le quali c'è la salvezza, sono possibili a Dio. E è certamente vero che Luca descrive Zaccheo come ricco per aggravare la sua posizione, e qui potremmo anche aggiungere una sottile ironia che c'è tra il suo nome e il suo carattere. Zaccheo, ci sono due diverse etimologie, ma io tendo più per quella che significherebbe puro, giusto. Di nome quest'uomo era puro e giusto, ma di fatto quest'uomo non era né puro e nemmeno giusto, era un ladro, era un approfittatore. E quindi queste parole con le quali descrive Luca Zaccheo ce lo fanno venire fuori da questa pagina del Vangelo con le tinte più fosche e con le ombre più scure. E in effetti però, quello che vedremo dopo ci fa comprendere come Zaccheo, all'incontro con Gesù, dimostra di essere l'esatta controfigura del giovane ricco che se n'era andato triste dopo averlo incontrato. E questa mattina, dopo aver parlato della P, di perduto, di peccatore, per la posizione di Zaccheo, la professione, il patrimonio di Zaccheo, questa mattina è il momento in cui noi ci dobbiamo porre delle domande. Qual è la nostra posizione davanti a Dio? Qual è la tua posizione davanti a Gesù? Come ti chiami? Qual è il tuo nome? E pensa un po' se il tuo carattere è davvero in linea con il tuo nome. Io credo che i nostri genitori in genere, quando pensano a darci dei nomi, lo fanno con un certo significato. Io non ho dato ai miei figli dei nomi che non avessero un significato. Anche il nome del mio primogenito, che in qualche modo è stato imposto dal fatto che mio papà si chiamava Giovanni, però aveva un significato, ha un significato. E questa mattina probabilmente dovremmo cercare di riflettere sui particolari della nostra vita e vedere quale è la nostra posizione al cospetto di Dio. non tanto al modo in cui gli altri ci vedono, ma al modo in cui Dio ci vede e ci considera. E forse, almeno per alcuni di quelli che ascoltano, la P di peccatore, la P di perduto, è quella che ci descrive in modo più accurato. Ma Gesù passa per la nostra strada, e il fatto che stiamo ascoltando queste parole, il fatto che queste parole in qualche modo non solo giungano alle tue orecchie e al tuo cervello, ma prego che giungano al tuo cuore, non è un caso, è l'opera di Dio, e perciò continua ad ascoltare, perché devo o dovrei credere. Ecco, la risposta è perché, come Zaccheo, anche tu sei desideroso o desiderosa. Il desiderio di Zaccheo era quello di vedere Gesù, tanto che cercava di vederlo che fu disposto a fare qualcosa che è potenzialmente pericoloso. Zaccheo non era sicuramente un giovanotto, non era più un bambino. E i sicomori non sono alberi piccolini, non sono arbusti, sono alberi che raggiungono, possono raggiungere anche una certa altezza. Certo, non aveva bisogno di salire molto in alto, ma per una persona di una certa età non è sicuramente facile. E poi ci possiamo anche immaginare Zaccheo che a causa delle sue ricchezze era anche un po', diciamo, fuori forma, Non è certamente facile salire sopra un albero, e fece qualcosa che potenzialmente era pericoloso, ma sicuramente, se magari non era pericoloso per lui, era ridicolo, perché chi sale sugli alberi sono i bambini, non sono le persone adulte. E vedere questo piccoletto correre avanti per strada, uno che per persone che erano abituate a vederlo seduto lì alla gabella, e sapete, quando un esattore delle tasse sta lì alla gabella, non ha importanza se è alto o se è basso, quello che conta è il potere che ha nelle sue mani, e quindi fa paura. Ma vedere quest'uomo piccoletto correre, salire su un albero, probabilmente molte persone si saranno fatte delle domande, e dicendo: questo non è la persona, lo Zaccheo che noi conosciamo, questa non è la persona che incute timore, questa non è la persona che ci ha dato, che ci ha preso tanti soldi, anche non dovuti, fino a questo momento. E così Zaccheo corre e fa sicuramente qualcosa di pericoloso e di ridicolo per vedere Gesù. E la mia domanda è questa mattina: ma forse tu ti stai sbagliando, predicatore, perché io non ho affatto il desiderio di vedere Gesù. Sono venuto al culto. Perché? Perché semplicemente mi ci hanno portato? Oppure perché, insomma, ho considerato una cosa migliore che rimanere a dormire fino a mezzogiorno, però devo dire la verità. Stai dicendo troppo quando dici che io ho il desiderio di vedere Gesù. Non lo sto cercando affatto. Ma la mia risposta è che forse non lo stai cercando con lo stesso livello di consapevolezza, e magari per la stessa ragione per con cui lo stava cercando Zaccheo. Ma ti voglio dire una cosa, e questo lo dico a chiunque ascolta, che in quanto esseri umani, creati ad immagine e somiglianza di Dio, noi non possiamo vivere senza di Lui. E sebbene possiamo anche dire che non stiamo cercando Dio, in realtà, in tutto quello che noi facciamo, noi lo stiamo cercando. Le parole dell'Apostolo Paolo che pronunciò a dei pagani nell'Areopago di Atene, furono queste a proposito dell'attitudine di tutti quanti gli uomini. Lui prima parlò di Dio che non è servito da mani degli uomini, che non ha bisogno di noi uomini, e poi disse che egli ha tratto da uno solo tutte le nazioni, qui sta parlando della creazione speciale dell'uomo, perché abitino su tutta la faccia della terra, avendo determinato le epoche loro assegnate e i confini della loro abitazione, ascoltate, affinché, questo è lo scopo della nostra esistenza, come un cacciavite a stella è stato progettato per abitare e svitare le viti a stella, così noi esseri umani siamo stati progettati e creati affinché cerchino Dio, semmai giungono a trovarlo, come a tastoni, benché egli non sia lontano da ciascuno di noi, difatti in lui viviamo, ci muoviamo e siamo, come anche alcuni dei vostri poeti hanno detto, poeti pagani, non c'è bisogno della rivelazione cristiana per dire che noi siamo nella dimensione divina e che viviamo cercando la divinità. Perché ogni volta che noi cerchiamo pace, ogni volta che cerchiamo gioia, ogni volta che cerchiamo piacere, ogni volta che cerchiamo soddisfazione, ogni volta che cerchiamo appagamento, ogni volta che cerchiamo senso nelle cose, ogni volta che ci rivolgiamo a una delle fonti dalle quali si abbeverano gli uomini di questo mondo, uno dei tanti idoli, una delle tante vanità che riempiono di vuoto i pensieri e le giornate, o quando aspiriamo a qualcosa di più alto, magari senza rendercene conto, stiamo cercando Dio. Anche non vi scandalizzate. I ragazzini che si accendono lo spinello, senza saperlo, lo stanno facendo perché cercano Dio. La loro vita non è piena, è vuota e cercano di riempirla con qualcosa che li faccia arrivare un po' oltre la loro stessa dimensione. Sbagliano perché non è così che troveranno Dio, ma stanno cercando qualcosa che gli manca, cercano Gesù senza saperlo. Il desiderio nel profondo del cuore di Zaccheo era nella persona di Cristo e non i suoi soldi e non i suoi amici e non la sua posizione e nulla di nulla di ciò che poteva toccare avrebbero potuto soddisfarlo. A Zaccheo mancava una cosa, la stessa cosa che mancava al giovane ricco, e questa cosa era la cosa principale, stare ai piedi di Gesù e ascoltare la sua parola e seguirlo. Zaccheo era desideroso, ma aveva anche delle difficoltà. E le difficoltà di Zaccheo erano i veri e propri ostacoli che gli impedivano di vedere soddisfatto il suo desiderio. Erano ostacoli personali, strutturali, come la sua statura, certamente, e anche ostacoli esterni, come la folla. E la via della fede non è scevra da ostacoli, da difficoltà. Gesù ha detto che la salvezza non è per tutti, che la salvezza è soltanto per i violenti, quelli che prendono a forza il regno dei cieli. E noi abbiamo tante difficoltà. Per natura non possiamo vedere Dio, per natura non possiamo vedere le realtà spirituali, perché per natura siamo ciechi. Non ha importanza la quantità di luce. Se i tuoi occhi sono impediti, se sei un cieco, se c'è un difetto a livello nervoso, la luce che può passare anche attraverso ai tuoi occhi non arriverà al tuo cervello, non formerà delle immagini. E per natura noi siamo tutti così, la scrittura lo dice, con chiarezza, no? Che potrei prendervi tanti passi, ma non è necessario che io lo faccia. siamo per natura ciechi, incapaci di vedere le realtà spirituali. E non solo, ci sono anche delle altre difficoltà, i nostri dubbi, i nostri sentimenti avversi, la cultura umanistica e anticristiana nella quale noi siamo cresciuti e viviamo, pressione sociale, spesse volte per diventare dei credenti significa che dobbiamo affrontare il disprezzo da parte di altri. Per alcuni le difficoltà sono la sofferenza, le prove della vita, tutto ciò e molto di più si frappone tra noi e Gesù. Ma questa mattina io ti voglio dire, sei disposto a salire su un albero per vederlo? Cosa potrebbe essere l'albero su cui ti devi arrampicare? Non lo so, ognuno di noi ha i propri alberi, le proprie difficoltà. Probabilmente qualcuno deve affrontare la pressione sociale, deve disprezzare coloro che disprezzano la verità. Probabilmente qualcuno di noi deve fare qualcosa di difficile che ti può rendere ridicolo o addirittura potrebbe essere pericoloso per te, per il tuo lavoro, per il tuo futuro, per le tue relazioni. Non ha importanza. Zaccheo lo fece. Rifletti questa mattina e fai anche tu questo sforzo, questo il Signore te lo chiede. Il Signore non chiese a Zaccheo di volare perché Zaccheo volare non avrebbe potuto, ma chiese a Zaccheo di fare quello che poteva fare, usare i suoi muscoli per elevarsi un metro e mezzo oltre la terra. Più di questo non lo puoi fare, ma questo è in tuo potere farlo e lo devi fare. Ah, qualcuno dirà, ma io non so pregare. Ma chi non sa pregare, Signore, aiutami affinché io possa vedere Gesù? Chi non sa pregare, Signore, apri i miei occhi per vedere Gesù? Chi non sa pregare così? Dici pure che non vuoi farlo. Dici pure che non vuoi farlo. E Zaccheo prese quindi questa decisione. La decisione di arrampicarsi, di muoversi, di correre il rischio, di rendersi ridicolo, di esporsi. Ma non avrebbe lasciato che Gesù passasse senza vederlo. Probabilmente lui non è che si aspettava più di tanto, più di vederlo. Magari non si aspettava neanche di incrociare il suo sguardo, ma aveva il desiderio di vederlo perlomeno. E questa mattina i tuoi desideri quali sono rispetto a Gesù? Oh, guardate, non sto parlando adesso ai fratelli, a persone che sono ancora nei loro peccati e non hanno fatto professione di fede. Perché noi tutti abbiamo bisogno di rincontrarci con Gesù. E dovremmo avere questo grande desiderio costantemente, quotidianamente, di stare ai suoi piedi e di vederlo in modo migliore. Signore, ti voglio vedere, voglio incrociare il tuo sguardo questa mattina, quello sguardo che ha fatto sì che Pietro fosse spezzato, il cuore di Pietro si spezzasse e rompesse in lacrime. Ho bisogno di vedere il tuo sguardo, magari adirato, ma pieno di compassione nei miei confronti. Quali sono i tuoi desideri riguardo a Gesù e quali sono le tue difficoltà? Non ha importanza quali siano, possono essere interne, possono essere esterne. Questa mattina il Signore ti chiama a prendere delle decisioni perché hai bisogno di Cristo. Perché dovrei credere? La P l'abbiamo visto, la D l'abbiamo vista, ci manca la C. Perché dovrei credere? Beh, potrai credere solo se come Zaccheo anche tu sarai chiamato o chiamata. E questa chiamata corrisponde alla ricezione della salvezza, che ha delle fasi, o meglio, degli effetti che sono chiaramente visibili. Prima di tutto è una chiamata efficace, la chiamata efficace di Zaccheo. Zaccheo udì la voce di Cristo. Pensate, lui era lì, nascosto tra le foglie di questo sicomoro, immaginatevelo, vedetelo lì che si sta tenendo, cercando di non cadere, la folla sta passando, e Gesù è in mezzo alla folla, e Gesù ha gli occhi bassi, non viene portato in trionfo, non saluta la gente come fanno le persone importanti che sono circondate da ali di folla. No, Gesù ha gli occhi bassi, ma a un certo punto alza gli occhi, e li alza proprio per incontrare lo sguardo di Zaccheo che lo stava osservando. E non solo alza gli occhi, ma tra lo stupore generale, perché tutti sapevano chi era Zaccheo, Gesù lo chiama per nome: Zaccheo, scendi presto, perché voglio venire, voglio fermarmi a casa tua. Qui è una necessità. Perché Gesù doveva fermarsi, doveva albergare, doveva stare in casa di Zaccheo? Questo è il segno che Zaccheo era una di quelle pecore perdute della casa di Israele, che il Signore era venuto a cercare e a trovare. E quale fu il primo segno che ci fa dire che questa chiamata è stata una chiamata efficace? Beh, chiaramente ci sono due cose che fece Zaccheo: la prontezza con cui rispose alla chiamata di Gesù. È scritto che quando Gesù giunse in quel luogo, alzò gli occhi, gli disse: Zaccheo, scendi presto. Egli si affrettò a scendere e lo accolse con gioia. Beh, due cose: la prontezza a rispondere all'invito di Cristo e la gioia con cui lo accolse. Vi ricordate, Gesù è entrato in casa di tante persone, anche di persone che l'hanno fatto entrare in casa, ma in realtà non l'avevano accolto. Vi ricordate la storia di quella peccatrice che lava i piedi a Gesù con le sue lacrime e li asciuga con i suoi capelli? Gesù era entrato in casa di quel Simone fariseo. Però Gesù gli dice: sì, mi hai fatto entrare in casa tua, però in realtà non mi hai accolto in casa tua, perché vedi, non mi hai dato alcun bacio, non mi hai dato dell'acqua per i piedi. Hai accettato me in casa tua, ma non mi hai ricevuto come il Signore e il Salvatore. Cosa che ha fatto questa donna? E qui c'è la differenza, per questo noi non usiamo il termine accettare Gesù come Signore o come Salvatore, perché non che sia sbagliato, dobbiamo pensare che chi lo faccia per cattiveria, ma lo fa semplicemente perché non capisce che c'è una grande differenza tra accettare Gesù in casa e accoglierlo. Accettare Gesù come una specie di soprammobile che mettiamo da qualche parte nella nostra casa o nel nostro cuore, e piuttosto accoglierlo con gli onori che merita e che gli spettano. E Zaccheo non lo accettò, ma lo accolse, lo ricevette in casa sua e fece una bella confessione di peccato. Fece questa festa. E poi però la cosa più importante è quello che certamente colpì Gesù: non fu il fatto che Gesù l'aveva, che Zaccheo lo aveva accolto, ma disse: io, Signore, do la metà dei miei beni ai poveri, e se ho frodato qualcuno gli rendo il quadruplo. E questo significa che veramente si è spogliato di tanto, la metà dei beni, il 50%, e poi il resto mi serve per riparare al danno che ho fatto. A chi ho rubato gli do quattro volte tanto. Ci sarebbe da domandarsi se qualcuno l'ha fatto, se effettivamente Zaccheo avesse la possibilità di fare tutto ciò, e se in qualche modo non sia rimasto davvero senza nulla. Non ha tanta importanza questo. Quello che importa è che una vera conversione, una vera chiamata è quando c'è la confessione di Cristo e la confessione del peccato. Confessare in greco significa, e il verbo è omologheo, significa dire la stessa cosa. E quando noi confessiamo Cristo, noi diciamo di Gesù la stessa cosa che Dio dice. Cosa dice Dio di Gesù, che è un personaggio storico? Un filosofo? Questo è il mio diletto figlio, nel quale io mi sono compiaciuto. E confessare Cristo, noi non possiamo fare a meno di farlo. Quando ci costa nulla, come qui, qui non ci costa nulla. Se io vi dicessi, confessate che Gesù Cristo è il Signore, chi è che non direbbe amen? Ma quando ci costa, è un po' più difficile. Quando, per esempio, implica questo essere perseguitati, avere o non avere un lavoro, per esempio. O per esempio, magari avere il rischio di avere la testa tagliata davanti a un musulmano. Lo diremmo noi che Gesù Cristo è il Signore, il Figlio di Dio, Dio stesso, il profeta, il Re, il Sacerdote? Eppure per la salvezza è necessario che noi confessiamo Cristo, che noi lo confessiamo e che confessiamo, diciamo la stessa cosa che Dio dice del nostro peccato. Io sono un ladro. Se voi pensate che Zaccheo l'avrebbe mai ammesso davanti a qualcuno che aveva rubato dei soldi, ma adesso lo fa pubblicamente. Se ho frodato qualcuno, gli rendo il quadruplo. E quando il giorno dopo Zaccheo è andato lì con dei soldi da quella persona di cui si ricordava che aveva rubato, o di quell'altra persona, o di quell'altra persona, cosa stava dicendo Zaccheo? Io sono un ladro e voglio riparare e renderti quello che è il mal tolto. E infine Zaccheo viene chiamato, confessa, e la terza C è la sua conversione. La chiamata si evidenzia con una vita vissuta nella fede e nell'ubbidienza. Metà dei beni ai poveri, il quadruplo del mal tolto. Insomma, alla fine di tutto questo, Gesù sigilla le sue parole con la sua affermazione, con parole inequivocabili e di grande conforto: la salvezza è entrata in casa di Zaccheo. Ed è bellissima questa frase. Non siamo noi che otteniamo la salvezza, ma è la salvezza che viene a visitarci. La salvezza è venuta dal cielo ed è venuta sulla terra nella persona di Gesù Cristo, e la salvezza è venuta con Cristo nel nostro cuore, donandoci il suo Spirito. A Lui sia la gloria. La salvezza viene a trovarci. In questi giorni avete sentito, avevo fatto accenno all'inizio della predicazione di questo funerale di questo signore sconosciuto a me, perlomeno, insomma, fino a qualche giorno fa, Vittorio Casamonica, no? Una delle cose, uno dei cartelli che mi ha colpito, dove lui, no? Vestito da papa, no? Hai conquistato Roma, adesso conquisterai il paradiso. Il paradiso non si conquista. Il paradiso conquista il nostro cuore e la salvezza giunge fino a noi, altrimenti, spettabile signor Casamonica e tutto il resto, non lo vedrai nemmeno da lontano il paradiso. La salvezza è arrivata, è entrata in questa casa, e anche costui è figlio d'Abramo. E qui Gesù certifica la ragione per cui Zaccheo ha fatto quello che ha fatto e ha detto quello che ha detto. Perché Zaccheo ha detto io do la metà dei miei beni ai poveri? E perché Zaccheo ha detto restituirò il mal tolto? E perché Zaccheo è andato sull'albero e voleva vedere Gesù? Una sola ragione: perché aveva fede. Quest'uomo è figlio d'Abramo. I figli d'Abramo non sono i discendenti naturali di Israele, ma sono quelli che hanno la fede di Abramo nel cuore. Quindi Gesù certifica la presenza della fede nel cuore di Zaccheo, e quest'uomo Zaccheo è stato trovato e salvato, e costituisce il successo della missione redenzione del figlio dell'uomo. Infatti, alla fine di questa storia c'è una delle frasi più belle pronunciate da Gesù: il figlio dell'uomo è venuto per cercare e salvare ciò che era perito. Io ho concluso questa mattina l'incontro di Gesù con Zaccheo, l'incontro di Gesù con un ladro. Che cosa ci insegna? Ci insegna perché dobbiamo credere. Perché Zaccheo ha creduto affinché la sua vita fosse trasformata. Era perduto, era desideroso ed è stato chiamato. E se qualcuno continua a dire io non ne sento il bisogno della salvezza, voglio continuare a giocare con i miei giocattoli, siano essi da bambino o da adulto, perché in realtà in fondo questa è la nostra vita. Da bambino giochiamo con i giocattoli di bambini, poi da adulti cambiamo giocattoli, ma il senso è sempre quello. Non mi interessa, non ne sento il bisogno, io ti dico è impossibile, perché qualunque cosa tu faccia e qualunque cosa farai nel resto della tua vita sarà una continua ricerca di Gesù Cristo. E se non ti arrendi questa mattina e non ammetti che tu stai cercando Cristo, continuerai a cercare soddisfazione, gioia e pace senza trovarla mai. Eh sì, però ci sono delle difficoltà. Ci sono delle difficoltà, come c'erano per Zaccheo. E allora superale, perché nelle cose, nelle difficoltà insuperabili hai la promessa dell'aiuto e del sostegno del Signore. Ce la puoi fare con il suo aiuto. E poi alcune parole per tutti noi affinché ci esaminiamo. Ma per qualcuno di noi che in particolar modo dice sì, io sono stato Zaccheo, però lo sono stato 20 anni fa, 30 anni fa, 10 anni fa, 5 anni fa. Bene, allora ex Zaccheo, ex Zaccheo. Che cosa ha comportato questo incontro con Gesù? Hai abbandonato i tuoi idoli? Per Zaccheo gli idoli erano il denaro, la sua posizione, la sua rispettabilità. E li abbandonò, perché cercando Gesù abbandonò i propri idoli. E qui c'è una domanda per ciascuno di noi: quanti idoli abbiamo abbandonato? E qualcuno dirà, sì, io li ho abbandonati all'inizio, però come gli israeliti di cui abbiamo letto nel capitolo 34 di Geremia, non conta se l'hai fatto inizialmente, hai poi forse cambiato idea e sei tornato indietro nei buoni proponimenti che avevi preso e certi peccati e certe abitudini che pensavi di cui pensavi di esserti liberato o liberata, adesso sono tornati ad essere i dominatori della tua vita. Io sono il Signore, il tuo Dio. Non avrai e non avere altri dei oltre a me. Dio vuole tutto il tuo cuore e lo vuole per sempre. Hai saldato i conti in sospeso? Per Zaccheo la sua conversione è stata anche quella di dover restituire il mal tolto. Aveva fatto del male e ha dovuto riparare. Non che con quel quadruplo che lui diede si acquistò la salvezza, ma quel quadruplo che lui restituì in qualche modo era la certificazione che era stato salvato, perché la salvezza era entrata in casa sua. E vorrei sapere se c'è qualche conto in sospeso che noi abbiamo, che dobbiamo pagare. E infine, hai superato tutte le tue incertezze. Quali erano i segni che potevano dire a Zaccheo, oltre la parola di Gesù rivolta a lui personalmente, che davvero la salvezza era entrata nel suo cuore? Beh, ce ne sono almeno 3. È stato un uomo generoso, la metà dei miei beni la do ai poveri, non gliel'aveva chiesto il Signore, l'ha fatto di sua spontanea volontà. E la generosità è un bel segno, perché Dio è generoso E quando noi somigliamo a Dio, noi non pensiamo soltanto a noi stessi. Io e le mie cose, io e la mia famiglia, io e la mia casa, io e le mie vacanze, io e me, e me, e me. Chi vive così si riduce sempre in uno spazio sempre più angusto e sempre più piccolo. Apri le tue mani e il tuo cuore si allargherà. Generosità, gioia, gioia. Zaccheo non fu meno gioioso di prima, fu più gioioso. E poi prontezza nell'ubbidienza, non fu assolutamente lento nel fare ciò che era giusto, ma la grazia di Dio lo rese pronto a fare il bene. Questo è quello che dovrebbe accadere e che accade in tutti coloro che incontrano Gesù come lo incontrò Zaccheo. Possa il Signore compiacersi di rivelarsi e di farsi incontrare ancora una volta da ciascuno di noi. Vorrei invitarvi ad alzarvi in piedi, fratelli e sorelle, vogliamo pregare il Signore. Prima pregherò io e poi se c'è qualcuno che vuole intercedere o pregare, abbiamo la libertà di farlo, ma anche semplicemente per ringraziare il Signore per la sua buona parola. Signore Padre Celeste, noi ti ringraziamo e ti benediciamo, perché davvero chi incontra Gesù incontra la salvezza e viene visitato e trasformato dalla tua salvezza. Ti preghiamo, o Padre Celeste, che tutte le obiezioni alla fede possano cadere nel nostro cuore, nella nostra mente, tutti gli ostacoli essere superati. Oh, perché dovremmo credere? Ma perché a questo ci hai chiamati, per vivere in comunione con te, per conoscere te, per vivere la vera vita, quella che tu hai progettato per i figli tuoi. Ti ringraziamo, Signore, per averci dato la tua parola e ti preghiamo che sia scritta nel nostro cuore e che crei in noi il senso della dipendenza da te, il senso della necessità del tuo costante perdono. Te lo chiediamo perché sappiamo bene quanto il nostro cuore corrotto tende ad allontanarsi da te, ma vogliamo venire a te e desideriamo te più di ogni altra cosa. Vogliamo dirti con il salmista Asaf: chi ho io in cielo fuor di te? E sulla terra non desidero altri che te. Il mio cuore, la mia carne possono venir meno, ma Dio è la rocca del mio cuore e la mia parte di eredità in eterno. Grazie, Signore, per Cristo Gesù. Amen.